Benvenute e benvenuti a un nuovo episodio di Educare con Calma. Non sono ancora riuscita a completare l'episodio sul capitolo 2 del libro Thrivers, che mi state chiedendo in tantissimi, cosa che mi fa molto molto piacere perché credo davvero che ci sia bisogno di queste conversazioni. E se non avete ancora ascoltato i due episodi precedenti relativi a questo libro, vi consiglio di recuperarli. Sono gli episodi numero 52 e 58. Ma nel frattempo, oggi ho deciso di tradurvi questa bellissima intervista agli autori di un altro libro che io ho apprezzato molto, che si chiama The Self-Driven Child. Non so il titolo in italiano, perdonatemi, io leggo tutto in inglese. Questo libro è di William Stixrud e Red Johnson, mi perdonino se non pronuncio bene i loro nomi, che parla proprio degli stessi concetti di cui parla Michelle Borba in Thrivers. Il sottotitolo di questo libro è La scienza è il senso del dare ai bambini più controllo sulle loro vite. E visto che questa intervista agli autori, che mi ha girato Alex, riassume davvero molto molto bene i punti salienti del libro, ve l'ho tradotta e ve la leggo oggi. Ma ve la lascio anche in inglese nelle note dell'episodio, quindi se volete andarvela a leggere in inglese, la trovate lì. La prima domanda dell'intervistatore, che si chiama Gareth Cook, è questa. Cosa vi fa pensare che i bambini non abbiano abbastanza controllo sulle loro vite? E risponde Stixrud. Un basso senso di controllo è fortemente associato all'ansia, alla depressione e praticamente a tutti i problemi di salute mentale. I ricercatori hanno scoperto che un basso senso di controllo è una delle emozioni più stressanti che le persone possano sperimentare. Dagli anni 60 abbiamo assistito a un marcato aumento dei problemi di salute mentale legati allo stress nei bambini e negli adolescenti, tra cui ansia, depressione e autolesionismo. Poi, soltanto negli ultimi 6 o 7 anni c'è stato un picco senza precedenti nell'incidenza di ansia e depressione nei giovani. Da un punto di vista neurologico, quando sperimentiamo un sano senso di controllo, la nostra corteccia prefrontale, ovvero la parte del funzionamento esecutivo del nostro cervello, regola l'amigdala, che è una parte del sistema di rilevamento delle minacce del cervello che avvia la risposta fight or flight, che praticamente significa rimango e combatto o scappo. Quando la corteccia prefrontale ha il controllo, la nostra mente è equilibrata. Ci sentiamo in controllo e non ansiosi. Quindi il fatto che i bambini provino più ansia, per definizione, suggerisce che le loro amigdale siano più attive. Il che ci indica che è più probabile che si sentano sopraffatti, bloccati o indifesi. La ricerca sulla motivazione ha suggerito che un forte senso di autonomia è la chiave per sviluppare la sana automotivazione che consente a bambini e adolescenti di perseguire i propri obiettivi con passione e di godersi i propri risultati. Ma quello che vediamo in molti dei bambini con cui lavoriamo attraverso test o sessioni di tutoria è che gli schemi motivazionali sono agli estremi. I bambini o hanno un comportamento ossessivo per ottenere successo, oppure sentono che lavorare sodo ha poco senso. Molti di questi clienti affermano di sentirsi sopraffatti dalle richieste che vengono poste loro, di sentirsi sempre stanchi e di non avere abbastanza tempi morti nella loro vita, legati in parte alla crescente presenza della tecnologia. Molti parlano delle aspettative che sentono di dover soddisfare e molti si lamentano del fatto che hanno poca voce in capitolo sulle proprie vite. Poi l'intervistatore chiede: "Questo è un problema nuovo?" E risponde sempre Stixrud. È un problema che è progredito nel corso di diversi decenni. Quando la psicologa Jane Twenge ha confrontato gli studenti universitari degli anni 60 con gli studenti universitari nel 2002, questi ultimi hanno riferito un senso di controllo sulle loro vite notevolmente inferiore. I cambiamenti nella nostra cultura negli ultimi 10 o 15 anni sembrano aver contribuito a un declino ancora più netto del senso di controllo. Prima di tutto, i bambini giocano molto meno di quanto non facessero anche solo 10 anni fa, poiché il loro tempo è occupato da più ore di scuola, più attività programmate e più tempo allo schermo, a livelli mai visti prima. Il ricercatore Peter Gray è stato uno dei primi a collegare le minori opportunità di gioco a un calo del senso di controllo. Quando i bambini potevano trascorrere la maggior parte del loro sabato giocando, potevano scegliere i propri giochi e come giocarci, avevano molta più autonomia e molta più scelta decisionale rispetto ai ragazzi di oggi. In realtà qui il testo dice avevano molta più autonomia e molta più agency, che significa proprio capacità di controllo. Un sabato tipico oggi è spesso pieno di compiti e di eventi sportivi organizzati. Inoltre, per tutta una serie di motivi che vanno dalla tecnologia alle routine giornaliere piene zeppe, all'ansia, i bambini oggi dormono molto meno di quanto non dormissero anche solo pochi anni fa. Il 50% degli adolescenti di età pari o superiore a 15 anni dorme ora meno di 7 ore a notte, mentre gli adolescenti richiedono in media 9 ore di sonno per non sentirsi stanchi. Quando non dormiamo abbastanza, le connessioni tra la nostra corteccia prefrontale e la nostra amigdala sono indebolite, con conseguente minore capacità della prima di regolare la seconda. Quando i bambini sono stanchi, sentono invariabilmente un ridotto senso di controllo, poiché sono più facilmente stressati, hanno ridotte capacità di coping, ovvero proprio di gestire le situazioni, le emozioni, e sono più inclini a provare frustrazione e scoraggiamento. Poi c'è la tecnologia, che ovviamente è diventata onnipresente. Sempre più ragazzi fanno affidamento sui social media e non c'è nulla di più externalizing, ovvero quasi alienante da noi stessi, o che diminuisce di più il controllo che pubblicare una foto di te stesso su internet e aspettare che le persone ti giudichino. Lo ripeto, non c'è nulla di più alienante da noi stessi e che diminuisce di più il controllo che pubblicare una foto di te stesso su internet e aspettare che le persone ti giudichino. Un recente articolo di Twenge in realtà ha suggerito che lo smartphone e i social media hanno probabilmente contribuito enormemente al drammatico aumento dei problemi di salute mentale visto negli adolescenti dal 2012 e gli studi hanno scoperto che almeno il 10% dei ragazzi ha una relazione di dipendenza con i videogiochi. I bambini che sono dipendenti da qualsiasi cosa spesso si dicono: so che non dovrei farlo, ma non posso fermarmi. Il che è un indicatore abbastanza chiaro della mancanza di un senso di controllo. Noi siamo d'accordo con Twenge sul fatto che questo problema è in aumento dagli anni 60, perché la nostra cultura ha sempre più apprezzato obiettivi estrinseci ed egocentrici, come il denaro, lo status quo, l'attrattiva fisica, e ha svalutato invece il senso di comunità, l'affiliazione, la ricerca dello scopo nella vita. Inoltre, con la tecnologia che guida un ritmo di vita sempre più veloce, questo peggiorerà solo, a meno che non riconosciamo quanto sia importante avere un senso di controllo e cominciamo ad apportare alcuni cambiamenti. Altra domanda: in che modo i tentativi di controllare un bambino si ritorcono contro? Risponde Johnson questa volta. Oltre alle conseguenze fisiche ed emotive, ovvero più stress, ansia e depressione, cercare di controllare un bambino ha effetti davvero negativi sulla motivazione. Secondo una delle teorie meglio supportate in psicologia, la teoria dell'autodeterminazione, gli esseri umani hanno tre bisogni fondamentali. Uno, un senso di autonomia. Due, un senso di competenza. E tre, un senso di relazione. L'autonomia è incorporata nel nostro cablaggio, per così dire, allo stesso modo della fame e della sete. Quando ci manca questo bisogno di base, sperimentiamo una diminuzione della motivazione o la motivazione che abbiamo diventa basata sulla paura. Per esempio, devo proprio fare questo, se no, eccetera, eccetera, eccetera. Entrambi sono terribilmente malsani. Non puoi diventare una persona autoguidata e automotivata se non hai la sensazione che la tua vita sia tua. Noi pensiamo che il fenomeno del fallimento a lasciare il nido, ovvero la preponderanza di persone tra i 20 e i 30 anni che vivono ancora a casa, sia in parte attribuibile all'idea che i giovani adulti non abbiano la stessa spinta all'indipendenza di una volta. Vogliono sedersi sul divano e giocare con i telefonini. Non vogliono più guidare come una volta, o uscire come una volta, fare sesso come una volta. Sono abituati al fatto che qualcun altro si occupi della loro vita e il loro sistema di motivazione interno è ostacolato. C'è anche un altro modo di vedere questo fenomeno, ovvero valutare che cosa ci guadagniamo quando cerchiamo di controllare un bambino. Mettiamo il caso che pensi che tuo figlio, che ha difficoltà in matematica, dovrebbe vedere un tutor per tutta l'estate e lui non è d'accordo, ma tu insisti. È possibile che la tutoria possa aiutare alcuni bambini, ma la verità è che i bambini beneficiano molto poco dell'aiuto accademico a cui fanno resistenza e che non sentono di volere o di avere bisogno. Anche se li aiuta, il prezzo è alto. Provoca tensione nella tua relazione con lui. La sua competenza potrebbe migliorare, ma la sua relazione, il suo rapporto con te e la sua autonomia diminuiscono. Pensa a uno sgabello con tre gambe a cui fai una gamba più lunga e le altre due più corte. Non puoi più raggiungere in alto usando quello sgabello. Il risultato più probabile è che si ribalti. E inoltre hai comunicato a tuo figlio che tu sai meglio di lui che cosa gli serve, che la sua opinione non ha importanza. E si perde anche la parte in cui scopre che cosa significa prendere decisioni da solo. I bambini hanno bisogno di esperienza nel controllare se stessi e le loro decisioni e non possono averla se continui a prenderle tutte tu. Uff, ci è andato duro, qua. Domanda: puoi spiegare l'idea di casa come base sicura? Johnson dice. Proprio come nel baseball, quando raggiungi la casa base, sei in un posto dove puoi riprendere fiato e non devi preoccuparti di essere bloccato con la palla o di essere chiamato fuori. Casa dovrebbe essere un posto dove i bambini possono riposare e recuperare. Ogni giorno si trovano ad affrontare fattori di stress, dalle richieste scolastiche alle dinamiche sociali. Vogliamo che la casa sia il luogo in cui possono andare per cercare una tregua da tutto questo, dove si sentono al sicuro e amati incondizionatamente, dove possono rilassarsi completamente, in modo che possano raccogliere le energie, recuperare le energie per tornare fuori nel mondo. Ma se la casa è un ambiente stressante, se i genitori sono una presenza ansiosa o controllante, i bambini cercheranno quella tregua altrove o in qualche altro modo, e la maggior parte delle volte è un posto in cui non vuoi che vadano. Oppure, se nessun posto può essere quella base sicura, sono davvero nei guai, poiché lo stress cronico è la cosa peggiore che si possa immaginare per i cervelli, specialmente quelli in via di sviluppo. Ecco perché diciamo ai genitori che una delle cose più importanti che possono dire ai loro figli è: ti amo troppo per litigare con te riguardo ai tuoi compiti. Ecco perché vogliamo che i genitori vadano nella direzione di essere una presenza non ansiosa per i propri figli. Un'altra domanda: cos'altro possiamo fare per dare ai bambini più senso di autocontrollo? Johnson dice: possiamo offrire ai bambini l'opportunità di imparare a gestire più situazioni possibili senza sentirsi sopraffatti. I bambini prosperano e crescono quando si sentono sfidati ma non minacciati. I passatempi personali, soprattutto quando i bambini possono aumentare o diminuire il ritmo o l'intensità, sono ottimi per questo. Pensa per esempio a come funzionano i videogiochi. Meglio giochi, più avanzi e più il gioco diventa difficile. In realtà non muori, devi solo riprovare. È fantastico! I giochi possono essere anche incredibilmente frustranti, ma quasi nessuno vuole barare per andare avanti, perché non offrirebbe la stessa soddisfazione. Nella vita i bambini vogliono sentire che i loro successi sono stati guadagnati. Dai a tuo figlio ogni opportunità di praticare attraverso la musica, lo sport, la programmazione, coding, la programmazione a computer, un lavoro dopo scuola, facendo escursioni, arti marziali, qualunque cosa ispiri la sua passione. Quel senso di padronanza e autonomia in un'attività che ama si rifletterà in altri aspetti della sua vita. E poi puoi coltivare abitudini e uno stile di vita che supporti una mente sana, soprattutto favorire il riposo. Incoraggia il sonno, la meditazione se sono interessati, e i tempi di inattività. Molti degli studenti che vedo si lamentano del fatto che nel momento in cui hanno un'ora libera, i loro genitori si precipitano a riempirla. Il riposo non è pigrizia, è la base di ogni attività. Promuovi ciò che noi chiamiamo tempi di inattività digitale radicale. Niente telefoni, niente schermi. Questi tempi di vagabondaggio della mente, alcuni li chiamano noia, attivano circuiti neurali nel loro default mode network, il sistema della condizione di default, che è il sistema che implica riflettere sul passato e proiettarsi nel futuro, elaborare la vita, insomma. I tempi di inattività radicale aumentano il controllo che la corteccia prefrontale esercita sull'amigdala, mantenendoti nella tua mente sana, mente equilibrata. Infine, rendi la tua massima priorità semplicemente divertirti con i tuoi figli, così come sono, proprio in questo momento, con tutti i loro difetti. Per lo sviluppo dei bambini, uno degli input più importanti sono genitori gentili, amorevoli e reattivi. E niente, ci sono migliaia di cose che vorrei sottolineare, dall'importanza delle tante ore di sonno. Chi mi chiede perché metto ancora a letto i miei bambini tra le 19:30 e le 20:30, la risposta principale è che hanno bisogno di quelle 10-11 ore di sonno a notte, all'importanza del gioco, all'importanza del limitare la tecnologia, all'importanza dei momenti di noia, di cui parlavo anche nell'episodio sulla pazienza, all'importanza di rendere la casa una base sicura in cui i bambini trovano adulti che vogliono essere dalla loro parte, che vogliono accompagnarli e non aggiustarli, all'importanza di aiutare i nostri figli e noi stessi a controllare le emozioni, di cui parlo molto nel mio corso Educare a lungo termine e nella mia guida È il tuo coccodrillo. Ma c'è così tanto che vorrei sottolineare di questa intervista che forse mi ritroverei a ribadire tutto quello che gli autori hanno appena detto, quindi mi limito a dirvi di riascoltarlo o leggerlo se volete, perché trovate anche la trascrizione sulla pagina dell'episodio sul mio sito www.latela.com. E spero di aver piantato qualche semino in più. Almeno per me queste letture piantano sempre semini nella mia testa, quindi spero piacciono anche a voi. E non mi rimane che salutarvi, ricordarvi che mi trovate anche, ovviamente, nella mia casa digitale, che è La Tela, e anche su Instagram come La Tela di Carlotta Blog. Se mi state ascoltando su una piattaforma come Spotify o Apple Podcast, lasciatemi una recensione se vi piace il mio podcast. E se invece mi state ascoltando sulla tela, per favore lasciatemi un commento e ditemi che cosa ne pensate. Buona serata, buona giornata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!